Sono Alessia Pagani, Cinema Corner, la mia rubrica dedicata al mondo del cinema. Parleremo di grandi classici, delle ultime novità sul grande schermo e di curiosità da dietro le quinte. Cinema, sempre la locandina. Bentornati a Cinema Corner, io sono Alessia e in questa puntata inizieremo a esplorare il cinema come forma d'arte, concentrandoci in particolare sul concetto di autore. Già a partire dalla metà degli anni 40, registi e sceneggiatori francesi avevano iniziato a interrogarsi su chi potesse essere considerato, a pieno titolo, l'autore di un film. Il cinema moderno si configurava come un'esperienza profondamente personale, in cui la tecnologia, così come il cast tecnico e artistico, erano considerati strumenti al servizio del processo creativo dell'artista. Nel 1951 nacque la rivista mensile Cahiers du Cinéma, destinata a diventare un punto di riferimento per la riflessione critica sul cinema. André Bazin ne fu presto il pilastro teorico e intellettuale. Non passò molto tempo prima che i critici più giovani della redazione, fra cui Truffaut e Godard, iniziassero a spingere il concetto di autore verso posizioni sempre più radicali, fino a trasformarlo in una vera e propria provocazione. Il primo scandalo esplose nel 1954 con un saggio di Truffaut che attaccava duramente i film della cosiddetta tradizione di qualità, accusandoli di essere opere anonime dominate dagli sceneggiatori e vincolate ai canoni della letteratura classica. Per Truffaut, lo sceneggiatore del cinema di qualità riduceva il regista al ruolo di semplice esecutore, negandogli qualsiasi autonomia espressiva. I Cahiers du Cinéma iniziarono così a esaltare i registi che scrivevano personalmente le sceneggiature dei loro film, riconoscendo in essi i veri autori dell'opera cinematografica. L'idea di autore sostenuta da Truffaut trovava eco anche presso Positif, rivista concorrente di orientamento marxista e surrealista. Pur condividendo poche scelte estetiche con i Cahiers, i redattori di Positif vinsero oltre questa visione, sostenendo che anche i grandi registi di Hollywood erano riusciti a esprimere una visione personale del mondo, pur non potendo intervenire direttamente sulle sceneggiature. Questa prospettiva definita politica degli autori si diffuse rapidamente anche fuori dalla Francia. Nei primi anni 60 il critico americano Andrew Serris contribuì alla sua affermazione negli Stati Uniti proponendo la teoria d'autore come metodo di analisi critica e storiografica del cinema. I sostenitori di questa teoria consideravano il film allo stesso modo di un romanzo, un'opera che poteva essere letta con espressione coerente del pensiero, dello stile e della visione del mondo del suo regista autore. La critica si mostrava particolarmente attenta all'evoluzione del linguaggio e dello stile di un regista nel corso del tempo, osservando con interesse come la sua opera potesse imboccare direzioni inaspettate o riprendere temi e motivi solo accennati in lavori precedenti. Questi autori venivano letti non solo come singole voci creative, ma anche come espressioni di tendenze più ampie all'interno della produzione cinematografica mondiale. Molti di loro realizzarono film al di fuori del proprio paese d'origine, spesso beneficiando di coproduzioni o finanziamenti internazionali, a testimonianza di una crescente apertura del cinema alla dimensione globale. Dopo la musica analizzeremo nel dettaglio alcuni autori.
Sono gocce di memoria, queste lacrime nuove. Siamo anime in una storia incancellabile. Le infinite volte che mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote, inestimabile. Senza che mi appartiene, siamo indivisibili, siamo uguali e fragili, siamo già così lontani. We'll be right back. passato che non può più tornare. Questo tempo ci ha tradito, è inafferrabile. Racconterò di te, inventerò per te quello che non abbiamo.
Iniziamo ora a parlare di Ingmar Bergman, una delle figure centrali del cinema d'autore europeo. Dopo aver esordito come sceneggiatore, Bergman passò dietro la macchina da presa nel 1945. Durante il dopoguerra riuscì rapidamente a costruirsi una reputazione come artista versatile, capace di confrontarsi con diversi generi cinematografici. Le sue prime opere furono in gran parte drammi domestici, spesso incentrati su giovani coppie alienate alla ricerca di un senso o felicità attraverso l'arte o il contatto con la natura. Con il tempo, e grazie anche a un gruppo di interpreti di grande talento, Bergman cominciò a rivolgere il proprio sguardo verso i fallimenti dell'amore coniugale. Questi temi furono affrontati tanto con leggerezza e ironia quanto con intensità drammatica, in profondi psicodrammi che scandagliavano le zone più oscure dell'interiorità umana. Successivamente il regista svedese si dedicò a opere sempre più consapevoli sul piano artistico e stilistico. Tra questi spiccano Sorrisi di una notte d'estate del 1955, commedia brillante dalla grazia quasi mozartiana, Il settimo sigillo, intensa allegoria sulla morte e la fede ambientata durante la peste medievale, e Il posto delle fragole del 1957, dove sogno, natura e memoria si fondono in una raffinata alchimia visiva tra espressionismo onirico e intricati flashback. Su Bergman furono scritti innumerevoli saggi e monografie. Le sue sceneggiature vennero tradotte in tutto il mondo e i suoi film conquistarono premi Oscar e i più prestigiosi riconoscimenti nei festival internazionali, consacrandolo come regista artista per eccellenza. Tuttavia non passò molto tempo prima di una serie di progetti avventurosi e insuccessi finanziari lo privarsero dell'accesso a nuovi fondi. Sussiri e Grida del 1972 vide la luce solo grazie ai risparmi personali del regista, al contributo di alcuni attori e a un prestito della Film Institutet svedese. Il film ottenne immediatamente un clamoroso successo mondiale. Nelle sue opere Bergman riversò sogni, ricordi, sensi di colpa e fantasie, elementi autobiografici raffiorarono costantemente nella sua filmografia. Nei primi lavori emergono crisi adolescenziali e l'instabilità dei primi amori. Negli anni 50 invece i suoi capolavori sono pervasi da un profondo malessere spirituale e da una costante riflessione sul rapporto tra teatro e vita, con la fede nell'arte come tenue spiraglio di positività. Dal punto di vista formale, le tecniche di ripresa e regia di Bergman furono sempre al servizio dei valori drammatici dei suoi testi. Dopo Sussurri e Grida, il regista intensificò l'uso dello zoom e continuò a ispirarsi alla tradizione espressionistica, spingendo spesso gli attori a interagire brevemente con lo spettatore, rivolgendosi direttamente alla macchina da presa per creare un contatto ancora più immediato. Bergman incornicia la vicenda nel valore delle immagini proiettate, suggerendo la natura illusoria di un mondo che, nonostante la sua finzione, cattura lo spettatore con straordinaria intensità. Le sue profonde radici teatrali e il modo in cui affronta tematiche morali e religiose hanno convinto gli intellettuali occidentali del valore artistico del suo cinema. L'immagine di cineasta sensibile ha contribuito in modo decisivo a definire il concetto stesso di cinema d'autore nel secondo dopoguerra. E adesso un po' di musica. Akira Kurosawa iniziò la sua carriera nel cinema come sceneggiatore e assistente alla regia, prima di esordire come regista con Sugawara Sanshiro del 1943, un film di arti marziali ambientato nel Giappone del tardo XIX secolo. Con questo film Kurosawa restituì dinamismo e vitalità al genere del film storico in costume, che era diventato statico e solenne sotto l'influenza dell'ideologia bellica dominante. Le scene di combattimento del film sono gestite con straordinaria padronanza tecnica. Kurosawa impiegava il montaggio ellittivo, il rallentatore e improvvisi cambi di angolazione per accentuare il ritmo e la tensione, rinnovando profondamente il linguaggio del cinema giapponese. Dopo alcuni altri film storici, il regista si dedicò a una serie di pellicole che affrontavano questioni sociali urgenti, il crimine, la burocrazia, l'ansia per la guerra nucleare e la corruzione del potere economico. Il riconoscimento internazionale arrivò con Rashomon del 1950, film che affascinò la critica occidentale per la sua carica esotica, ma anche per la struttura narrativa innovativa e modernissima. Tratto da due racconti degli anni 20, Rashomon utilizza il flashback in modo audace e sperimentale. Nella Kyoto del XII secolo, un monaco, un boscaiolo e un passante trovano rifugio dalla pioggia in un tempio in rovina, presso la porta di Rashomon, e discutono un fatto di cronaca che ha sconvolto la città. Un bandito ha violentato una donna e ucciso il marito, un samurai. Attraverso una serie di flashback, i protagonisti offrono ciascuno la propria versione dei fatti. Tuttavia, ogni testimonianza è contraddittoria e incompatibile con le altre. Tornati al presente, il monaco si dispera. Nessuno sembra dire più la verità. Ma all'improvviso il boscaiolo confessa di aver assistito alla scena, proponendo un'ulteriore versione, anch'essa ambigua e disturbante. Lo stile di Kurosawa, così come l'eccezione delle inquadrature, contribuisce a distinguere in modo netto le tre principali zone temporali del film. Le differenze stilistiche tra i vari racconti rendono chiara l'esposizione, pur senza guidare lo spettatore verso una verità definitiva. Rashomon non offre certezze, mette in crisi l'affidabilità delle testimonianze e la possibilità stessa di riconoscere la verità, innescando una riflessione che risuona profondamente anche nella cultura contemporanea. Nei primi anni del dopoguerra, Kurosawa si affermò con successo in tre ambiti principali: l'adattamento letterario, i film di impegno sociale e i film in costume. Ciascuno di questi generi fu affrontato con l'approccio flessibile e poliedrico tipico dei cineasti giapponesi, capace di muoversi tra registri stilistici diversi con grande naturalezza. Una caratteristica distintiva e ricorrente della sua opera è l'uso di un montaggio dinamico e frenetico, che conferisce energia e tensione anche nelle scene più statiche. Eppure, all'interno di questo ritmo incalzante, Kurosawa sa trovare momenti di assoluta sospensione, in cui la composizione dell'inquadratura e il silenzio assumono un valore espressivo potente, quasi teatrale. Il suo stile riesce così a coniugare movimento e quiete, azione e contemplazione in un equilibrio profondamente cinematografico. Per oggi è tutto, ma nella prossima puntata continueremo a parlare di qualche regista del cinema d'autore. Ciao!